Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Sarai chiamato Chefa, che significa Pietro». Parola del Signore. È molto bello questo punto perché è la prima volta che nel Vangelo di Giovanni Gesù parla. E come voi sapete, una parte significativa del significato delle parole della scrittura dipende anche da dove sono all'interno del quadro, diciamo così, descritto dall'Evangelista. In questo senso parliamo propriamente di un'interpretazione sistematica, cioè all'interno di quel sistema, non è indifferente che la prima parola che Gesù dice è una domanda: che cosa cercate? E sarà interessante vedere che verso la fine del Vangelo di Giovanni la domanda rimane però cambiata, vi ricordate, con Maddalena: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» E questo perché sono piccoli espedienti letterari, noi pensiamo che i Vangeli siano stati scritti di getto perché ispirati, ma l'ispirazione non toglie un lavoro di cesellatura e di, come dire, attenta utilizzazione dei termini, per cui io dico sempre anche in classe che i Vangeli, le scritture in genere, sono come i gioielli di Bulgari: ti piacciono perché sono pensati, c'è quel disegno e quelle parole e non altre che avrebbero potuto esserci, perché c'è una razionalità in questo. Chi le ha scritte non le ha buttate di getto, le ha cesellate e limate parola per parola, di modo che appunto l'intero Vangelo di Giovanni, se ci pensate, è un passaggio, forse come tutta la nostra vita, dal che cosa cerchi al chi cerchi. Basterebbe pensare che qui in fondo siamo all'inizio del discepolato e all'inizio noi forse ancora, come il mondo, cerchiamo qualcosa. In fondo, quando sei giovane, cerchi pure qualcosa, ed è giusto che sia così. Cerchi di sistemarti, cerchi di fare le cose che ti piacciono. Tutto questo anche nel senso migliore del termine. È soltanto alla fine del tuo discepolato, o quando incontri la Pasqua, come Maddalena, che scopri che quello che cerchi non è qualcosa, ma qualcuno. E quel qualcuno è Gesù. È interessante perché questa pagina di sequela incomincia con Giovanni Battista e due suoi discepoli e fissa lo sguardo su Gesù: ecco l'agnello di Dio. Parola che noi ripetiamo sempre in ogni messa, d'altra parte, e parola che per noi probabilmente significa poco, per non dire niente. Io un agnello, a dire il vero, non credo di averlo neanche mai visto in tutta la mia vita, vivo perlomeno. In casseruola sì, ma come abbacchio sì, ma mai vivo. Forse nella pubblicità delle cose della lana, ma a parte quello non ho mai visto, e credo la generalità delle persone che conosco. Agnello non significa niente per noi. nell'Antico Testamento, e qui Gesù, e Giovanni Battista, ebreo, parla degli ebrei, pensate quanti agnelli. Dal primo agnello, quello immolato, il cui sangue venne asperso sugli stipiti delle porte, no? Della famosa e mitica uscita dall'Egitto, dico mitica proprio da tutti i punti di vista, fino all'agnello il cui sangue Mosè, mi sembra nel capitolo 25 dell'Esodo, asperge il popolo e l'altare, dicendo: questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha concluso con voi. Parola d'altra parte che noi riprendiamo in ogni messa, aggiungendo nuova ed eterna, che è come dire che non è quell'agnello lì, ma è l'agnello di Dio, appunto. E non per niente prima della comunione: agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono parole che noi diciamo a caso, e non è a caso che il sacerdote dice: ecco l'agnello di Dio. L'agnello dunque è la vittima, è l'esodo. È come se uno ci dicesse: ecco l'uscita dai tuoi problemi, ecco l'uscita da quello che ti si ritorce contro, ecco quell'uscita, ecco quella porta aperta della quale tu hai bisogno. Naturalmente, come vedremo, l'agnello certamente è l'esodo, è l'uscita anche dai nostri problemi, e lo diventerà nel momento in cui noi impareremo con lui a portare con lui la nostra croce. Ma lo potremo portare perché già la sua vita si manifesta in noi, perché è la potenza della risurrezione che opera nella nostra debolezza. Ecco l'agnello di Dio, ecco l'esodo, ecco il vero esodo, ecco ciò di cui parlava Mosè quelle volte lì, più di 1000 anni fa, quando è scritto che fecero così. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Ma ti credo, chi di noi, se una persona gli dicesse: guarda, vuoi uscire dai tuoi casini? Fa quello. Guardalo là, quello sì che ti aiuta. Se stiamo male e andiamo da un medico, se io sono inguaiato per la schiena e mi dicono vada Walter, io sono andato da Walter. In un certo senso è la stessa cosa, no? Gesù si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse: che cosa cercate? È interessante, fa una domanda, non dà una risposta. Dico sempre, un po' per ridere, ma anche un po' perché è vero, se fosse stato un prete, e segnatamente un gesuita, si sarebbe messo a pontificare, a fare una bella predica, a dare gli esercizi, oppure a dare un libro: guarda, ho scritto questo libro, leggilo e vedi che sei a posto. E invece gli dice: che cosa cerchi, che cosa vuoi? Forse anche per noi, no? Ci vantiamo di essere un popolo profetico, cioè che annuncia la parola. Va bene annunciare la parola, ma possiamo annunciare la parola soltanto sapendo le domande che la gente ci pone, altrimenti rischiamo di dare delle risposte di cui a loro non frega niente, come infatti è nella generalità dei casi. Perché se non sappiamo ascoltare, non sappiamo neanche parlare. Che cosa cercate? Che volete? La risposta che mi danno, non qui, devo dire che non ho neanche mai ben capita, perché da un lato mi sembra la risposta così un po' alla sprovvista: dove dimori? Dove stai? Dove abiti? La traduzione precedente diceva: dove abiti? Anche se potrebbe avere senso, nel senso che quando appunto ero inguaiato con la schiena e domandavo a Walter che mi prendesse, dov'hai lo studio? Ci starebbe anche, però è un po' povera come risposta. Come sapete, poi penso che sia anche questo il motivo per cui hanno cambiato la traduzione: non è più abiti, ma è dimori. Chi osserva i comandamenti dimora in Dio e Dio dimora in lui. Sapete come il verbo dimorare, cioè rimanere dentro, rimanere dentro la dottrina, ma rimanere dentro Gesù Cristo in ultima analisi, rimanere dentro la parola, ascoltandola, custodendola, ma anche obbedendola, anche custodendola, dove dimori. E Gesù appunto non dà un libro, non fa una predica, gli dice venite e vedete. Propone un'esperienza. Andarono dunque e videro dove egli dimorava. Questo in fondo potrebbe essere il titolo di tutto il Vangelo successivo. Videro dove dimorava. La nostra vita spirituale, i nostri anni di ascolto della parola di Dio è un vedere. Sapete come nel Vangelo di Giovanni, nel materiale giovaneo, ricordate l'inizio della lettera, ciò che i nostri occhi hanno veduto, le nostre mani hanno toccato. Sì, in fondo noi nella nostra vita abbiamo visto dove dimorava, nel senso che lo abbiamo ascoltato, lo abbiamo visto, lo abbiamo toccato in qualche modo. Ecco, lì dimora Gesù. E quel giorno rimasero con lui. Che può avere in fondo un doppio livello di significato. Quel giorno rimasero, c'è un momento in cui noi siamo rimasti con Gesù, anzi probabilmente anche più di uno, ma forse il primo te lo ricordi più facilmente, e questo di fatto è stato il primo. Poi magari li puoi prolungare, adesso per noi, voi qui siete tutti devotissimi, può essere abbastanza normale stare ogni giorno un'ora o anche due forse in preghiera, nell'ascolto della parola, e forse non ci siamo neanche niente di particolarmente strano, però ci ricordiamo che c'è stata una prima volta che l'abbiamo fatto e ci abbiamo anche preso gusto, tanto è vero che continuiamo a farlo. Erano circa le 4 del pomeriggio, l'ora decima, 10, ci hai preso gusto, il 10 è la perfezione. Le 4 del pomeriggio detta così non significa niente, ma è la perfezione. La mia ora, le ore si sono compiute, il mio tempo si compiva in questo incontro con te. Vi verrà in mente Galati, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio. Quella pienezza certamente è l'incarnazione, il figlio nato dalla Vergine, ma è anche quando noi lo abbiamo incontrato e abbiamo visto dove dimorava e siamo rimasti presso di lui. E questo naturalmente poi è, come dire, si riverbera sugli altri. Andrea incontra Simone e così incomincia la corsa di un pallone, diciamo così, che ha attraversato tutta la storia, da quel primo calcio dato sulle rive del lago di Galilea. Ha creato l'Europa, ha trasformato il mondo, perché poi alla fine, a par di no, qui è solo Andrea che va da Simone, che si cambia nome, cioè acquisisce una nuova identità in relazione con Cristo, esattamente come noi siamo diventati diversi, abbiamo acquistato una nuova identità in relazione con Lui. E da lì giù, queste sono due persone. Pensate ai miliardi di persone che sono venuti dopo con questa testimonianza. Abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo. Guardate, è proprio vero che nella scrittura non c'è niente da buttare via. Uno potrebbe dire, vabbè, questo inciso che si traduce Cristo, vabbè, ma questo significa che l'attenzione dell'evangelista, cioè di colui che annuncia il Vangelo, e noi siamo evangelisti, in teoria, no? Penso sempre che quando Paolo dice è Dio che ha posto alcuni come profeti, altri come dottori, altri come evangelisti, non è che sta parlando di quei 4 evangelisti. L'evangelista è colui che annuncia il Vangelo e che lo vive anche. In fondo dovremmo esserlo noi, evangelisti, evangelizzatori, vivendolo e anche annunciandolo, che si traduce Cristo. Come dire, ricorda che se stai parlando dei greci devi dire Christos. A parte che il Vangelo è scritto in greco, no, naturalmente, quindi Messia, che significa Christos, ma sono due parole greche. Ma vedete l'attenzione che fanno gli evangelisti a tradurre nel linguaggio, e il linguaggio non è solo l'idioma, è il vissuto della persona. E allora che dire? Continuiamo la nostra messa. La messa è il momento privilegiato in cui noi rimaniamo con Lui. E sono sempre alle 4 del pomeriggio, anche se diciamo messa alle 6 di mattina, perché quella è la pienezza che il Signore ci conceda con le messe che celebriamo, con questi incontri anche prolungati che facciamo con Lui, di essere evangelisti, vivere il Vangelo, annunciare il Vangelo, tradurre il Vangelo.